diretta 3 e quindi apriamo la nuova seduta. Prendiamo questo, mettiamo via un po' di carte. Ok, ripetiamo i presenti, quindi facciamo la stessa procedura. I presenti sono ancora gli stessi, ma li ripeto per la segretaria che di fatto è nuova, ma insomma almeno per fare le cose. Quindi faccio un appello veloce, normalmente vi identifico io, però insomma c'è il segretario, come preferisco che lei faccia, così è quasi imparati ormai, esatto. Quindi allora sindaco presente, poi Balduzzi Sara,
presente.
Boretto Lorenzo,
presente.
Di Lucia Giovanni, Dusati Denny, Malagoli Fabio,
presente.
Mandelli Claudio, Mandelli Francesco,
presente.
Masato Luigi,
presente.
Mazzocchi Giovanni,
presente.
Mazzoldi Giuseppe, Nodari Matteo, ancora assente, giustificato. Perugini Giovanni,
presente.
Rosa Giuliano,
presente.
Vicentini Giovanni. Quindi siamo 14 presenti. Anzi, nomino la nomina dei scrutatori, quindi Mandelli Francesco e Boretto Lorenzo, ancora come prima, quindi stessi due scrutatori. Scusami, dall'ordine del giorno che mi trovo. Così faccio le tue. Ok. Allora passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno, il verbale della seduta del 14 febbraio 2023, anche qui è una presa d'atto. Prego il consigliere Perugini.
Grazie. Allora, mi conferma che questa è una nuova seduta del Consiglio Comunale, corretto? Articolo, certo. 14. Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, mozioni, ordine del giorno, tempo massimo. La tralascio la prima parte, l'articolo si chiude con questa frase. Trascorso tale termine, il Presidente rinvierà alla successiva seduta le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno che rimangono da svolgere. Chiedo di mettere al voto che venga inserito nell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale nuovo, che è quello successivo, la mozione che è stata rinviata, perché l'articolo è chiaro, alla successiva seduta. La seduta successiva è oggi, grazie.
No, perché quella di oggi è già convocata, quindi la successiva seduta, quando la convocheremo, metteremo appunto l'ordine di questo. Questa è una convocazione già convocata con un ordine del giorno già fatto. Prego, consigliere Dusati, scusa.
Ovviamente non è possibile accettare una proposta del genere. E pare chiaro che non si può modificare un ordine del giorno in seduta. È proprio la natura stessa dell'ordine del giorno, per cui gli si dà un tot di tempo di convocazione, un tot di tempo per consultare gli atti. È vero che questi sono atti già a disposizione, ma non può essere mai in nessun caso modificato con un nuovo punto all'ordine del giorno messo in seduta nella seduta stessa, altrimenti questo aprirebbe a possibilità di ogni genere e sinceramente, ecco, non è proprio la funzione del Consiglio Comunale.
Infatti, per l'istituzione dell'ordine del giorno c'è una procedura che abbiamo seguito per entrambi, quindi adesso questo Consiglio Comunale è aperto con questo ordine del giorno, non si inseriscono nuovi ordini del giorno, non metto a voto nessuna proposta perché l'ordine del giorno è fatto, il Presidente, il sottoscritto in qualità di Presidente, ha aperto il punto sui verbali, quindi se vuole intervenire sul discorso dei verbali, altrimenti vado avanti, quindi la sua proposta di mettere al voto non la metto neanche al voto perché non è una proposta ricevibile, perché non è fattibile la modifica dell'ordine del giorno odierno.
Ringrazio per la spiegazione che già sapevo, ma era solo per porre l'attenzione sul fatto che sono stati convocati due consigli lo stesso giorno su temi che sono stati rinviati già di un mese, su temi che sono stati già lungamente attesi, e siccome era stato convocato con conferenza capigruppo il consiglio un giorno in un'unica seduta, poi ci si è accorti che ci si era sbagliati, si è spezzato in due consigli nello stesso giorno. Credo che si commenti da solo. Grazie.
Si commenta da solo perché è giustificato, è fattibile, è previsto e lo si fa proprio per avervi agevolati. Quindi se la prossima volta probabilmente decideremo di non agevolarvi più, perché essendo stato, non sono due consigli normali, uno è in seconda convocazione, uno è in prima convocazione. Quello in seconda convocazione segue una procedura diversa, l'abbiamo messo addirittura prima dell'altro, e quindi avete avuto modo di affrontare prima dell'altro, che per noi erano temi più impellenti e necessari, e abbiamo messo prima le istanze della minoranza su un consiglio andato deserto per affrontare temi in seconda convocazione, proprio per dare maggior risalto rispetto invece a quello di averlo fatto in una convocazione unica, che, se ricorda bene, nella convocazione unica tutti i punti erano messi alla fine. E siccome invece poi ho detto li metto all'inizio facendo una convocazione singola, no, non è vero, potevo fare, potevo fare una convocazione unica spezzando quelli da seconda convocazione e quelli, perché la differenza tra la seconda convocazione e la prima è il numero legale, e la mettendo quelli in seconda convocazione al massimo si discuteva se metterli prima o dopo. Non faccia il furbo, questa è una presa in giro delle istituzioni, della figura del sindaco, che lei continua a fare pesantemente. Quindi ricordi queste battite, perché io le spiego il regolamento, io non sto lei fa affermazioni così casuali perché vuol non so qual è il suo motivo, perché far polemica per niente. Quello lo sapevamo già, che è esibizionismo amministrativo, però da quel punto di vista lì io dico, se lei non può ogni volta quando le si dà una cosa addirittura anticipando i temi vostri non è contento. La prossima succederà ancora, chiederà lei di metterle in fondo, così saremo tutti contenti di portare in fondo le vostre istanze, invece che portarle per primo. Ci sono dei relatori, ci sono degli ordini di giorno per il funzionamento dell'ente che sono stati sacrificati nel tempo per anticipare i vostri punti e ancora voi non siete contenti. Quindi per me va bene, vuol dire che non avete accettato questa proposta e addirittura la criticate, io non lo so. Quindi se lei fa riferimento ai capigruppo, avevamo deciso una cosa diversa effettivamente, gliel'ho anticipati, ma la seconda convocazione è fattibile ma non è obbligatoria. Per cui ripeto, se non avete nulla da dire sui verbali, io dico li ritengo approvati, perché come al solito il verbale audio fa parte la registrazione audio fa parte del verbale ufficiale, mentre nella sintesi scritta sono pervenute osservazioni, si ritiene approvato. Passiamo al punto numero 2, all'ordine del giorno, che modifica il regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare IMIS. Alla luce delle novità introdotte dalla legge provinciale 29 dicembre 2022 numero 20, e quindi è qui in sala il dottor Bonisolli, che Alberto vieni pure per esporre, sarà qui sia per il secondo che per il terzo punto, e quindi per esporre le modifiche al regolamento IMIS e per esporre la successivo punto sui patti parasociali della GEST. Hai la sedia, ok? Quindi io darei già la parola appena si accomoda a Bonisolli per la descrizione delle modifiche regolamentari, magari nella sintesi, a meno che non vogliate, perché lo do per letto, avevate gli atti sia il regolamento sia la proposta di delibera, e quindi se avete già domande oppure volete una spiegazione, ma io magari nella sintesi preferirei che adesso almeno si capisce un po' quali sono state le motivazioni per cui siamo arrivati a questa modifica del regolamento, che sono anche minimali per certi versi, ma
buonasera a tutti intanto. Quindi adesso non so cosa preferite, se vi faccio un cappello un attimo di cosa abbiamo fatto sul regolamento, oppure se passiamo, sono pochissime le modifiche, a spiegarle di volta in volta. Cioè, la modifica principale è dovuta alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha cambiato il concetto di abitazioni principali ai fini dell'IMI. Sapete che è un concetto ormai in vigore da decenni, diciamo che gli ultimi 9 anni il concetto è stabilizzato, la Cassazione ormai era intervenuta più volte chiarendo, la Corte Costituzionale, investita però del problema, ha completamente stravolto il concetto, quindi si è dovuto correre ai ripari e come l'ha fatto la norma nazionale, anche la norma provinciale ha seguito i dettati della Suprema Corte e si è adeguata. Questo ha comportato una modifica regolamentare che troviamo nella parte comunicazioni, laddove dobbiamo, è necessaria la comunicazione adesso per stabilire la residenza e dimora abituale ai fini della, abitazione, del concetto di abitazione principale. Se volete entro nel merito di, delle differenze del concetto, se qualcuno interessa posso spiegarlo poi. Con l'occasione abbiamo fatto anche qualche altra piccola modifica per adeguare più che altro la terminologia del regolamento a quello standard ormai in uso in quasi tutti i comuni, in tutti i comuni della, chiamiamola, Busa, in maniera così abbiamo anche facilmente capibile per il cittadino il modo di comportarsi a fronte di una norma uguale per tutti. Ecco, posso magari l'altra importante cosa che abbiamo toccato, la trovate all'articolo 5, laddove abbiamo tolto l'obbligo del comodato registrato. Perché? Perché cioè, il Comune ha tutti gli strumenti per controllare, non ha bisogno della registrazione di un contratto di comodato, perché ha l'anagrafe, ha i vigili per controllare la residenza, quindi lo scopo del contratto di comodato registrato è laddove mancavano questi elementi. Nel momento che noi li abbiamo è sufficiente che a fronte di una richiesta del cittadino si facciano le dovute verifiche e in 3 minuti noi sappiamo se è a posto o se non è corretta la denuncia effettuata. Quindi sembrava un po' assurdo obbligare le persone anche a spendere, perché in fin di conti sono 200 euro alla volta. Abbiamo poi inserito l'articolo 5 bis, questo l'abbiamo fatto per comodità. Perché? Perché sta succedendo, specialmente sotto il periodo Covid, che la provincia chiaramente è intervenuta modificando più volte le varie agevolazioni fornite da dare ai cittadini. Questo comportava la modifica ogni volta del regolamento, che non si riusciva nemmeno a correre dietro. Perché? Perché insomma, il regolamento è un documento abbastanza importante. Abbiamo quindi rimandato alla delibera che approva le aliquote la possibilità di stabilire delle aliquote agevolate per quelle previste dalla legge. Quindi la volta che il Consiglio Comunale decide di fare un'agevolazione avrà un'aliquota agevolata e quell'aliquota agevolata andrà in delibera, perché deve andare in delibera, e lì andremo a scrivere l'agevolazione con le regole che la seguono. Quindi anche lì è una semplificazione. Poi altre modifiche sono per legge, se volete le possiamo parlare, che ecco, di nuovo è stata inserita la questione della nuova legislazione uscita sui fallimenti, quindi è stata fatta alcune correzioni su quella. Altre novità poi non ce ne sono, le uniche due, ecco, l'altra cosa che è stata toccata sono gli interessi. Perché? Perché avevamo stabilito nei vari regolamenti, questi su quasi tutta la Busa, che gli interessi legali erano aumentati di 2 punti, la legge prevede anche fino a 3, per il semplice fatto che avevamo interessi legali a 0,5, no? Poi sono passati all'1,25, purtroppo l'anno dopo sono passati al 5. Quindi aumentando di 2 punti avremo interessi del 7% attualmente. Quindi cominciavano a essere interessi veramente onerosi. Quindi si è pensato di fare un blocco al 4%, quindi andiamo a dire che se gli interessi legali sommati ai 2 punti superano il 4% è il 4, se gli interessi legali superano invece il 4% si applicano i legali obbligatori per legge, no? Quindi abbiamo messo un tetto massimo di autolimitazione, ecco, questo per evitare di poter sforare a interessi troppo onerosi. Se servono altri chiarimenti rimango disponibile a spiegare anche puntualmente.
Grazie. Per consigliere Perugini.
Allora, ringrazio il dottor Bonisoli, io ho letto il regolamento, quello nuovo, con le modifiche evidenziate, l'ho trovato abbastanza chiaro. Vorrei approfittare della sua presenza e della sua competenza per 2 domande essenzialmente. Una, se può spiegare bene al Consiglio il tema della residenza abituale, perché io l'ho capito. Però siccome è un tema che spesso ci ritroviamo poi a valutare, no? le residenze, mi passi il termine, di comodo piuttosto che le residenze abituali solo per non pagare quello che è la tassazione prevista, forse se ce lo spiega lei, che è la persona credo più adatta qua dentro, riusciamo a farlo capire tutti. L'altra domanda invece era una domanda solo un po' più puntuale, se mi dà un secondo che trovo dove mi sono lasciato l'appunto sul testo. L'articolo 6 nella, al punto 3 parla delle riduzioni dell'imposta per i fabbricati inagibili e inabitabili. Si parla di fabbricati, volevo capire meglio, punto A, gravi carenze statiche, ovvero si accerti la presenza di gravi lesioni statiche, vabbè. In quel caso cosa andiamo a intendere? Perché, faccio proprio un esempio banale, a volte, siccome mi succede per lavoro di essere fuori regione, fuori provincia, il fatto di togliere il tetto per non pagare l'IMU, oppure di lasciarlo in stato di abbandono volutamente perché tanto... passatemi il termine dialettale che non è una bella cosa ma ci capiamo, l'è lì che il venzo e allora non ci pago l'IMU. Volevo capire se con questi articoli andiamo a, passi il termine, non è proprio corretto, sanare delle situazioni borderline, o se invece le circostanziamo in maniera più precisa di modo che i furbetti non possano poi giocare, insomma, trovata legge, trovato l'inganno, ma giocare il meno possibile. Grazie.
Sì, con piacere rispondo, perché non è facile il concetto di residenza e dimora, specialmente quello nuovo. Quindi partiamo dal vecchio per capire la differenza. Il vecchio prevedeva che l'abitazione principale spetta ai fini IMIS a chi ha residenza dimora del nucleo familiare. Quindi la Cassazione nel tempo ha statuito, e ormai era diventata definitiva, che nel momento che una coppia si separava o uno per lavoro si spostava, quindi rompeva il nucleo familiare, si perdeva l'agevolazione, non c'era più, perché la norma proprio prevedeva e il proprio nucleo familiare. La Corte, fra le quattro, mi sembra, incostituzionalità rilevate, quella che è un po' pregnante è quella di dire no, perché in questo modo stiamo andando a favorire le coppie di fatto contro una coppia coniugata, perché le coppie di fatto possono vivere in due appartamenti e non hanno la rottura del nucleo e quindi hanno due prime case, mentre chi invece è un nucleo familiare che si sposta per motivi di lavoro piuttosto che, la perdeva. Quindi incostituzionale. Adesso com'è? Il concetto della Corte è semplicissimo: si va a vedere la residenza e la dimora, laddove ci sono ambedue spetta la è vero, la Corte è stata molto facilitona, diciamola tra virgolette, perché dimostrare la dimora, e vi assicuro che stiamo subissati di richieste noi adesso, perché poi si è previsto il rimborso per i 5 anni precedenti. Quindi vi assicuro, vi posso dire alcune casistiche. Noi adesso abbiamo un caso che andremo in commissione perché è irrisolvibile, laddove c'è un dirigente, tra l'altro, quindi una persona che abita a Riva, lavora a Udine e ha la moglie a Padova, quindi con 9 metri cubi di consumo a Riva del Garda di acqua. Quindi no, lì la dimora non c'è, però lui c'ha la residenza, e la residenza è dove uno dimora abitualmente. Quindi qui si stiamo, non si riesce a capire come uscirne. Quindi questo è, no, non facciamo riferimenti perché non c'è nome e cognome, non c'è niente, no? Però quello che voglio dire, abbiamo casi, no? ne abbiamo più di uno di questo tipo, e in questo modo, cioè, non ne usciamo. Però dico, la Corte, questo è ormai, non è che si cambia. Per quanto riguarda inagibilità e inabitabilità, è vero, quello che abbiamo scritto qui è tra le più pesanti, nel senso di dire che è quella che in quasi tutto il Trentino, no, cioè deve essere la concomitanza. Quindi noi dobbiamo dire che non sono che mancano i bagni e le strutture igieniche, ma deve essere anche una carenza strutturale, che è completamente diversa dall'inagibilità edilizia, che è una cosa ben diversa, da non confondere. Quella ai fini IMIS è molto più pesante, cioè deve cadere. Ed è pur vero che i capannoni li stanno scoperchiando per non pagare l'IMIS, per pagarla al 50%, li costa meno, però lì una volta scoperchiato la struttura non c'è più, hanno diritto. Però d'altronde poi se vorranno metterlo in piedi dovranno rimetterlo da capo, no? Quindi avranno anche le spese. Però vi assicuro che questa, che tra l'altro non è oggetto oggi di modifica, no? Però è molto pregnante. Infatti sono molto poche, anche perché poi dopo bisogna ripagare tutti gli oneri. Né? E noi quando arriva la richiesta di inagibilità comunichiamo all'ufficio tecnico l'inagibilità richiesta, e quindi questo poi sconta di nuovo tutti gli oneri, quindi non vale la candela.
Anche perché deve essere strutturale, se no.
Sì, certo, no? Però anche lì abbiamo richieste diverse. Penso di aver risposto Sì, sì.
Grazie, altri interventi. Ci sono altri interventi sul tema? Prego, consigliere Perugini.
Visto che non ci sono altri interventi, ringrazio ancora il dottor Bonisoli per la sua spiegazione, che ritengo importante, e anche per le spiegazioni che ci ha dato. Il tema IMIS è un tema che in questi ultimi anni, con le varie, come dicevo prima, decreti, delibere, termine, tutti i vari atti che si sono susseguiti nel tempo, è stato spesso toccato, spesso di difficile poi inserimento nell'ingranaggio poi della discussione. Credo che le modifiche che abbiamo visto siano tutte volte vuoi nella semplificazione per alcune cose, perché il fatto di non registrare un contratto per una famiglia che dà l'appartamento gratuito al figlio sia un'agevolazione importante, insomma, o il figlio che ospita il proprio appartamento una persona anziana, e senza poi dover reiterare, se non ho capito male, la comunicazione ogni anno finché c'è la residenza. Una volta che l'ho comunicato, secondo la modulistica, si va avanti. È una semplificazione che va nella direzione di semplificazione, scusate la cacofonia, ma anche di facilitare alle persone la gestione dei propri immobili e anche la gestione dei rapporti familiari. Quindi abbiamo apprezzato queste modifiche, poi non sono altro che portare all'interno, come il discorso anche poi della parte che riguarda l'interesse, darsi un tetto nel quale poi giocare e giostrare significa avere un'attenzione verso i cittadini, non buttare lì i numeri come va, ma avere a priori la possibilità di uno, articolo 5 bis, di poter poi modularlo a seconda delle leggi o dei regolamenti che sopravvengono, sovordinati, e anche tutte le altre modifiche riteniamo, insomma, condivisibili. Quindi il nostro gruppo darà voto favorevole a questa proposta. Grazie.
Solo
per
dichiarazione di voto, ringrazio anch'io il dottor Bonisoli, e sono modifiche condivisibili, e quindi come gruppo non aggiungo altro se non dare il voto favorevole alla richiesta di modifica IMIS.
Grazie, quindi prego il rettore Lorenzo.
Grazie per la rappresentazione, e anche noi favorevoli. Parlo anche a nome di Nodale, anche se è assente.
Quindi a nome del gruppo, ok. Quindi, viste tutte le dichiarazioni, chiudiamo la discussione sul punto numero 2, mettiamo ai voti modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice IMIS alla luce delle novità introdotte dalla legge provinciale 29 dicembre 2022 numero 20, così come specificate, come? Sì, esatto, no, ma faccio come specificate, e quindi chiedo chi è favorevole. All'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno, quindi è approvata. Mettiamo ai voti l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Quindi l'unanimità, contrari, astenuti nessuno, quindi anche è approvata l'immediata esecutività. Sempre unanimità con 14, perché assente Nodari. Bon. Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, società gestione entrate locali in sigla GESTE, appunto approvazione e modifica dello schema di patti parasociali ai fini dell'adeguamento ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui articolo 192,1 decreto legislativo 50/2016. Ecco, in questo caso anche qui adesso relazionerà dottor Bonisoli per spiegare un po' la dinamica. Sapete che da quest'anno anche noi ci avvaliamo, l'abbiamo votata a fine dell'anno scorso, l'entrata in GESTE, e quindi siamo interessati anche noi alle modifiche, anzi in occasione anche delle nostre ultime entrate, che poi abbiamo avuto vari pareri. Quindi prego, se vuole fare un'introduzione su quali sono le dinamiche e perché siamo arrivati, insomma, a questo punto.
Innanzitutto preciso, non sono dottore, sono ragioniere, perché non vorrei fraintendere. Ecco,
allora, non si sbaglia mai dal dottore.
Sì, esatto, però. Allora, il problema che abbiamo avuto risale ancora, è iniziato 2 anni fa. Al momento l'ANAC ci ha fatto rilevare, sapete che le società in house, bisogna fare un attimo un preambolo, per essere una società in house necessita di lo chiamano il controllo analogo congiunto nel caso nostro, perché abbiamo più enti territoriali. E la definizione di cos'è un controllo analogo congiunto nel tempo è stata modificata, variegata, sono intervenuta il Consiglio di Stato. Quindi l'ANAC è intervenuta una prima volta dicendogli che secondo lei la nomina dell'amministratore, come normalmente succede in qualunque SRL, da parte di chi possiede la maggioranza del capitale sociale, non gli andava bene. Quindi ci ha obbligato un paio d'anni fa a cambiare lo statuto, laddove l'amministratore è votato a teste. Forse è meglio spiegarvi un attimo come è formata la società. La società è formata da tre soci: Riva del Garda, Comunità ed Arco, con il 30,9%, un 6% grosso modo Tenno, e tutti gli altri soci hanno un 0,02. Perché? Perché non c'è utile, è una società di servizio pura. Quindi capite bene cosa vuol dire votare a teste o votare a capitale. Quindi l'amministratore di Gestel si vota a teste, quindi per statuto. Poi è arrivata l'entrata del comune di Nagotorbole e quindi l'ANAC ha pensato bene di dire che, siccome il Consiglio di Stato è uscito con una sentenza in cui critica sul controllo analogo ancora più pregnante, ha riaperto la nostra pratica e ha ricominciato da capo. Non gli va più bene nemmeno che lo statuto, il bilancio, piuttosto che altri documenti importanti della società, siano votati a maggioranza di capitale, ma vuole che siano nominati a teste. E qui si è aperta una bella diatriba, perché chiaramente anche i soci fondatori non ci stavano a quel livello, no? Quindi, dopo lunghe, guardate che l'ANAC è un'autorità di vigilanza, ma è molto difficile da riuscire a contattare, da riuscire a capire, non si riesce nemmeno a chiamarli, a capire cosa, a poter fare una trattativa di capire. Quindi è stata molto laboriosa, quanto un anno e mezzo. Alla fine siamo riusciti a ottenere che ci siano, che va bene a teste, perché lì non ci si muove, però con almeno il 62% di capitale sociale presente. Questo garantisce che ci deve essere almeno qualche socio che abbia il capitale. Ecco. Questa è grosso modo le modifiche. E poi hanno obbligato, perché sapete che la società nostra funziona con due soggetti, no? Abbiamo l'assemblea di soci, che è la classica che c'è in tutte le società, poi abbiamo una conferenza tra enti, laddove, siccome non è istituzionalizzata a livello di codice civile, non esiste, quindi l'abbiamo potuta disciplinare e lì si parla liberamente. Sono presenti tutti i soci, tutti, addirittura per i due comuni maggiori è presente anche la minoranza del Consiglio Comunale, una minoranza, una maggioranza e il consigliere. Quindi abbiamo questo organo che si chiama conferenza tra enti, dove viene filtrato qualunque argomento che passerà dopo ai soci. Quindi è già pregnante, no? E dove viene investita, da parte mia e dell'amministratore, di qualunque problematica che abbiamo in società. Quindi la rendiamo partecipe, perché questo fa parte della società pubblica. Hanno preteso che le decisioni fatte da questa conferenza siano vincolanti per i soci. Quindi su alcune decisioni l'ANAC ha preteso che siano vincolanti. Non è mai successo nulla, siamo sempre andati tutti d'accordo, non è mai avuto nessun tipo di problema, ma è proprio una questione di principio che era veramente difficile, no? Però insomma, questa è. Quindi le modifiche apportate vanno bene all'ANAC, perché ci ha detto che adesso vanno bene, e quindi sono in questa direzione e hanno inserito queste modifiche, che alla fin fine non è che succeda nulla, certo è che è veramente pregnante, no? Anche perché poi ci siamo accorti che non è per tutti così, perché abbiamo chiesto a ANAC, ma scusa, abbiamo società provinciali molto grosse, come fai ad andare a teste? Ah, ma quelle no, non va bene. Quindi c'è anche una disparità, non c'è un trattamento uguale per tutti, no? Quindi però loro sono l'autorità e noi siamo quelli che obbediamo.
C'è da dire, aggiungere, che insomma ultimamente oltre a noi anche Dro, anche
sì,
insomma sono entrati tanti comuni, adesso è un ente che abbraccia,
siamo in 13 adesso,
è un braccio, 13 comuni, comunità, e quindi abbraccia un territorio molto vasto, quindi insomma è un bel ente, insomma, ecco, quindi ovviamente l'attenzione è anche dovuta a questo, insomma, ovviamente si è espanso molto, insomma.
Sì, però
rispetto alla compagine iniziale a livello di territorio, insomma. Non so se avete richieste.
Sì, rimango a disposizione.
No, abbiamo detto finito.
No, credo che queste modifiche regolamentari, che poi sono richieste da anche qua da un ente di controllo sovraordinato, siano dovute, c'è poco da discutere, anzi a volte questi enti vanno, mettetemi frase, ad accanirsi contro